Allora, dunque, andiamo avanti, 331-8200-213, dopo questo bello avvio di trasmissione oggi, adesso abbiamo un altro bellissimo momento, io non c'ho la scaletta ma me li ricordo tutti a memoria. Vabbè, non c'è problema, abbiamo avuto un inizio un po' travagliato, ma ci sta, insomma, questo è il bello della diretta. Allora, sempre un saluto da Marco Piccari e Alessandro Sticozzi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, ci siamo, andiamo a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
A te, ciao Marco, ciao Alessandro, ciao a tutti.
Ben trovato Stefano. Insieme a te mi dicono che c'è anche Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao, buongiorno a
ben
tutti.
Trovato.
Ciao Stefano, ciao.
Allora, piano piano completiamo la squadra di apertura praticamente di questa prima parte trasmissione. C'è anche lui e quindi vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Discreti. Ciao Stefano, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano, con noi c'è Stefano Impallomeni. Meni anche Gaetano Imparato, che abbiamo, ti hanno preceduto, sono stati più veloci di te, visto?
Vabbè, un saluto a tutti.
E conclude questo quartetto Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora,
quindi, oggi siamo in mezzo ai direttori qua,
Siamo
pieno di direttori,
Sì, però sì, non ce n'è uno buono per quanto mi riguarda, quindi siamo tutti molto in allora diretto, insomma.
Devo fare bella figura.
Allora io farei una cosa, visto che l'hai citato, caro Discreti, inizierei col direttore di Tutto Mercato Web, perché vorrei partire proprio sul mercato, Nick, mi permetti questa partenza con te? Allora, ti do tre nomi e,
sì,
e tu mi dici...
Marco, prima dei tuoi tre nomi diamo l'attualità, perché comunque questa notizia...
L'abbiamo già data,
La confermiamo,
sì,
semplicemente che io, guarda, avevo parlato con lo Spezia, ovviamente riferendomi a Kivior, all'Arsenal, una settimana fa, e mi aveva già detto lo Spezia, insomma, anche per conto del suo direttore sportivo Stefano Melissano: guarda che su Kivior ormai il treno della Serie A è passato da tempo, perché ci sono club di Premier e di Bundesliga che sono pronti a mettere tantissimi soldi sopra già nel mercato di gennaio, quindi indicandomi la strada. E l'Arsenal oggi arriva con questa offerta da 25 più 5 di bonus, che naturalmente sarà un'offerta accettata, ecco, dallo Spezia, e quindi anche Kivior sarà più un giocatore che vedremo nel nostro campionato. Chiusa parentesi.
No, tra l'altro, proprio grazie a Tutto Mercato Web, con aggiornamenti continui l'abbiamo data proprio in apertura. Sì. Nick, hai fatto bene a ritornarci, e tra l'altro un bel giocatore questo, e questo ci fa capire la grande forza ormai della Premier, che può fare quello che vuole. A questo punto ti chiedo, parto da Zaniolo, perché la Premier ruota intorno a Zaniolo e sembra, insomma, che sia un po' il destino segnato.
Ma allora, per quanto riguarda il discorso di Zaniolo, anche qui in Serie A io non vedo nulla, perché insomma abbiamo parlato di tutte le notizie, no, aggiornate, insomma, immagino avrei già detto anche della Juventus, quale è stato chiesto, nove punti di penalizzazione. Il mercato della Juventus per quanto riguarda gennaio non esiste, Inter e Milan sono nelle identiche condizioni, per cui oggi l'unica possibilità che un giocatore come Zaniolo si possa spostare è all'estero. Ecco, io credo che fondamentalmente si sia arrivati a un punto di svolta, cioè nel senso che fino ad ora si parlava in parte di rinnovo, ma in maniera troppo convinta, in parte, voglio dire, anche di quello che potrebbe essere un discorso relativo alla possibilità, no, voglio dire, di una sua cessione, ma mai in maniera estremamente convinta. Insomma, fatto sta che ora siamo arrivati al punto di svolta, e il punto di svolta è che Zaniolo, se arriva un'offerta da 30-35 milioni di euro, può andare via. Questo è il punto, anche se c'è il 15% che spetta alla Roma.
Fa bene la Roma a questo punto? Chiedo a voi, facciamo un giro. Stefano, parto da te, poi Gaetano Imparato e Stefano Discreti. Dai, Impallomeni.
Allora, fa bene. Credo che da quello che si apprende ci sia la volontà, almeno così, da parte del giocatore, dell'entourage, di cambiare aria. Poi, salvo clamorosi colpi di scena, che magari ci sarà un rinnovo, però insomma dubito, perché fonti autorevoli, tutti quanti sono d'accordo e stanno scrivendo questo, insomma, che Zaniolo sembra destinato a lasciare la Serie A. Ora, la Premier, questo affare dell'Arsenal sullo Spezia potrebbe aprire anche nuovi scenari a rialzo, diciamo, se la Roma vuole ottimizzare, mettere a bilancio, diciamo, una cessione, perché ho letto anche il West Ham proverebbe a fare un obbligo di riscatto, ma legato a un prestito fino a dicembre del 2023 con dei paletti, 30 punti, insomma, la Roma non è che può svendere un patrimonio del genere. E quindi, se considerando che poi il 15% lo devi dare all'Inter, qui bisogna alzare il tiro, cioè, deve essere un affare vantaggioso per tutti, sia per il calciatore che merita, secondo me, un'alta considerazione, visto il talento che ha, e la Roma deve fare i suoi interessi e deve monetizzare al massimo, insomma, vedendola da un punto di vista proprio affaristico, da un punto di vista sentimentale, tecnico, potrebbe essere un grande rimpianto, insomma, il fatto che Zaniolo credo che sia molto attaccato all'ambiente romano, romanista, e forse, non lo so, potrebbe essere attraversare un periodo, sai, nel calcio può succedere di tutto, Marco, ne abbiamo viste di tutti i colori, magari gioca la Spezia, fa 3 gol, che fai? Ne abbiamo viste tante, no? Come adesso questo Kior che era richiesto da Milan, dall'Ipsia, dalla Juve, questo polacco, insomma, che a un certo punto ha sorpreso tutti, ha fatto un colpo colossale allo Spezia.
Sì.
Tu mettevi in confronto le varie leghe professionistiche europee, c'è uno scarto micidiale, la Premier League che è un altro mondo.
Sì, è un altro mondo, esatto. Stefano, non c'è niente.
315 milioni nel mercato di gennaio sono già stati spesi,
sì,
quindi
non c'è confronto.
Insostenibile, è una competitività insostenibile per le altre leghe, quindi questi quando alzano una cosa aprono il portafoglio e ti vengono a prendere.
E vado da imparato, potrebbe essere un rimpianto, come stava accennando Stefano?
Allora, secondo me sì, potrebbe essere tranquillamente un rimpianto, anche perché oggi come oggi la Roma c'ha la strada spianata verso la finale di Coppa Italia e la competitività di questa squadra, il rimpianto, un'eventuale partenza lo farebbe aumentare, insomma, cioè sostanzialmente uno come Zaniolo, giustamente diceva Stefano, legato comunque all'ambiente romano, e anche l'ambiente romano, se vogliamo, tutto sommato legato a questo genietto che comunque ancora non è esploso del tutto, secondo me potrebbe essere davvero un rimpianto, perché penso, secondo me, che la Roma è seriamente candidata a giocarsi la finale, tra l'altro se la gioca in casa contro un avversario, sappiamo come Mourinho sa galvanizzare, potrebbe, tra l'altro, secondo me, sono proiezioni mie, probabilmente sicuramente sballate, non lo so, però mettere in bacheca una Coppa Italia, e quindi sarebbe capra e cavolo di un'annata che comunque ancora si da giocare, magari può fare anche altre cose importanti, ha visto mai una qualificazione per i capelli in Europa League, in Champions League, però voglio dire, a parte questo che è più o meno probabile, perdere uno come Zaniolo in un'annata in cui ancora puoi ambire a qualcosa, secondo me può essere, però va detto anche che comunque oggi la situazione è abbastanza fluida per poter fare un'operazione del genere, in futuro potrebbe essere abbastanza diverso, però io se fossi la Roma continuerei a puntare sul ragazzo e a puntare a qualcosa di serio come può essere la Coppa Italia, iniziare a individuare dei traguardi, perché sennò comunque a strappi continui, insomma, pare non si viene.
Infatti scusami Gaetano, sono d'accordo con te, scusami Marco, perché cioè, il discorso è che se lo vendi adesso, a quanto lo vendi?
35 non di più, ragazzi.
Fa sei mesi, è un giocatore importante, perché poi lo devi sostituire.
Però io ho l'idea, Stefano, che se vai avanti
il prezzo si rialza. Poi
però
tutto,
se vai avanti c'è il balletto del rinnovo, ragazzi. E più vai avanti, no, più cioè, allora deve rinnovare.
No, è vero, però nel 2024 a giugno è ancora in tempo. Cioè, perché così tu non lo vendi a cifre, cioè il rimpianto anche di tutto, cioè, potrebbe essere, capisci? Un'operazione economica che tu devi. Cioè, se questo vuole andare via a gennaio, la Roma lo vuole accontentare, per dire, lì non c'è, cioè, una partita un po' difficile, perché allora tecnicamente come lo sostituisci, con chi? Sì, si legge di Ouar, del Lione, magari cambia anche modo di giocare, non lo so, alternative tecniche, ma Zaniolo adesso, ma a netto di quello che potrebbe fare di più, che non ha reso eccetera, abbiamo detto gli infortuni, però è un giocatore importante.
Discreti, voglio, non so se c'era Nick che vuole aggiungere qualcosa.
Poi fondamentalmente questa è la chiusura di un cerchio, perché alla fine forse il grande feeling tattico con Mourinho non c'è, non c'è stato, diciamo, un passo avanti per quanto riguarda il discorso del rinnovo, però io bisogna dire anche la verità, non c'è al momento un'offerta concreta, certo, per Zaniolo, che sia arrivata anche dal Tottenham o da un altro club, per cui sono tutti discorsi potenziali. E poi io mi domando, cioè alla fine quanto effettivamente la Roma riesca poi eventualmente ad intervenire, perché come diceva giustamente anche Stefano, non è che cioè oggi in rosa c'è Solbakken che può giocare, no, come giocatore offensivo, e poi perché se ti esce anche Shomurodov, dopo non è che c'hai tante altre soluzioni. Quindi insomma siamo a 11 giorni dalla fine del mercato, non è per niente facile, però mi sembra che in questo momento ci sia una rottura in atto tra la Roma e Zaniolo abbastanza evidente.
Allora aspetta, finiamo di scrivere che così sentiamo sì. Anche il suo pensiero, Stefano.
Ma diciamo che sicuramente il giocatore a livello...
L'avresti preso per la tua Juve?
L'avrei preso per la Juventus, lo prenderei ancora per la Juventus a determinate cifre, perché comunque bisogna anche essere onesti, è sicuramente un talento di grande prospettiva, ma ha avuto già due infortuni gravissimi. Secondo me nella vita è come un po' quando giocavi da ragazzino alle macchinette, avevi tre vite, no? Due già le esaurite, ne resta una sola. Per carità, nessuno sta augurando niente, no? Però con due infortuni di questo tipo l'abbiamo visto in passato quanto poi viene condizionata la carriera di un campione e quanto si rischia poi di prendere un giocatore che tu dici è un fenomeno. Mi viene in mente Giuseppe Rossi, faccio esempio, però tu lo sai che poi quando sei predisposto a un certo tipo di infortunio purtroppo lo devi mettere in conto, poi non puoi dire Madonna che sfortuna, chi se lo aspettava. Quindi va fatta tutta una
valutazione,
dettagliata. Detto ciò, io ti dico, se l'offerta fosse quella che viene detta intorno ai 35, io sono d'accordo con tutto quanto è stato detto in precedenza, cioè la Roma, io a giugno qualcuno che comunque mi pareggia questo tipo di offerta lo trovo, ma nel frattempo intanto mi gioco le chance in Coppa Italia, provo addirittura il colpaccio a qualificarmi in Champions League, e poi dopo, se anche a fine anno invece di 35 mi mettessero 30, però ho provato comunque i miei obiettivi. Incassare oggi 35 e poi magari uscire dalla Coppa Italia piuttosto che dalla lotta Champions League, perché le alternative, come giustamente facevate notare, sono Solbakken piuttosto che a quel punto, secondo me non ha senso. Quindi o arriva la mega offerta, che uno dice stai a un anno da scadenza del contratto, ma arriva del Tottenham, mi dà 65, e allora a quel punto ti dico va bene, a questo punto è inutile provare a trattenere, ma per un'offerta che comunque a giugno secondo me la pareggi, o comunque ci puoi perdere qualcosa, ma nel frattempo ti sei giocato le tue carte nella stagione in corso.
Certo, bisogna anche dire una cosa, ragazzi.
Marco, scusami,
eh.
Ma tu, con tutto il rispetto, se Kivior è andato all'Arsenal a 25 milioni, Zaniolo costerà un po' di più, quindi...
Sì, cioè, però non vorrei, Stefano...
Il 15% deve girare all'Inter.
Sì, però non vorrei che se poi le cose si prolungano, vanno avanti, no? È vero, ma che
magari potrebbe anche migliorare da un punto di vista economico. Poi
però dopo se lui non firma e arriva vicino alla scadenza, dopo il coltello passa dalla parte del manico al calciatore, che
no,
fa?
Ho capito, giugno ancora un anno manca.
Lo so, però se dopo lui... però se non firmi lui può andare in quella direzione.
Ora disponibile per monetizzare, soprattutto all'estero, perché sì. Come diceva Nick, cioè, determinate cifre a cui faceva riferimento Stefano Discreti, è quello che c'è, cioè, facciamo un giochino, adesso a 30 milioni secondo me va pure almeno a 20 milioni, va dappertutto, però non ci può andare per lato Roma, perché che fai? È un'operazione che non ti può permettere.
No, certo,
cioè,
è che
Cipre Zaniolo va in tutto il mondo, giusto? A 50 milioni i soldi che vuole la Roma non va da nessuna parte, cioè fa fatica.
Certo, voi parlate, voi avete
pensiero comune.
Sì, voi avete
invece all'estero, l'Arsenal arriva là, ti dice quanto costa? 40 milioni. Ma 40 milioni per la Roma sono pochi, perché gli devi levare il 15%. Che va l'Inter, correggetemi se sbaglio.
Chi
no,
troppo Nick, vuole nulla stringe, ricordatevi, poi alla fine sono successe tante di queste cose. Chi troppo vuole nulla. Io dico una cosa, voi avete detto anche dal punto di vista del campo, ma Zaniolo deve cambiare nettamente il contributo dato fino ad oggi, perché ragazzi non ha dato niente alla Roma fino a questo punto. Ho capito, però deve svoltare pure lui, perché ragazzi 13 presenze.
Neanche lo scorso anno
ha fatto arrivare lui lì dove sto adesso,
28 partite, 2 gol, e in generale da quando è tornato l'infortunio, ma anche a cavallo tra il primo e il secondo, Roma perderebbe, dovesse cederlo, dalla stagione 2019-2020, quindi in 4 anni 18 gol. E non sono tantissimi.
No, questa stagione, cioè, male. Senso... Lui deve svoltare anche lui se rimane. Questo sia chiaro. Deve fa proprio un'inversione di marcia notevole. Sì. Proprio tanta, tanta roba deve fare. Perché ad oggi è come se ci fosse stato. Parliamoci chiaro. Perché il contributo ad oggi, se devo dire, non è che mi sembra che abbia segnato la stagione da Roma.
Ma è un motivo in più per aspettare la fine dell'anno, cioè la fine del campionato. Lui si rimbocca le maniche. Magari spinge questa Roma verso una vittoria tipo Coppa Italia, comunque diventa decisivo, inizialmente il prezzo a lui, le probabilità di accasarsi in un buon club, certo, alla Roma di darlo. Oggi come oggi, poi tra l'altro Nick come al solito dà delle indicazioni che fa aprire delle riflessioni eccezionali, cioè oggi come oggi nessuno l'ha chiesto, ma c'è una squadra che ad oggi veramente in campo internazionale che possa far contento il ragazzo come Blasone abbia bisogno di Zaniolo, appoggio il movimento, a me non mi pare proprio.
Allora aspetta un attimo, voglio chiedere due cose prima di chiudere questo blocco con voi quattro. Nick, Skriniar, un flash su Skriniar, perché insomma si allontana, no? Mi sembra di capire, sempre di più, oppure no? Com'è la situazione?
Ma insomma, Skriniar mi sembra sia stato abbastanza chiaro da questo punto di vista, cioè nel senso che nel momento in cui non ha ancora dato una risposta, ha fatto sapere praticamente all'Inter di avere ancora da pensare, quindi vuol dire non ha dato il sì, non è ancora un no definitivo, però questo naturalmente allunga molto i tempi per quanto riguarda la questione, perché questi tempi qui sono veramente molto lunghi adesso. E francamente lui è anche il capitano dell'Inter, quindi io credo che insomma, in una certa maniera bisognerebbe che questa situazione si sbloccasse in un senso o nell'altro, cioè per ora lui non accetta questa offerta di 6,5 milioni, sta valutando altre proposte tra cui quella del Paris Saint Germain, e però che succede se tra 10 giorni all'Inter o gli ultimi 2 giorni di mercato arriva un club che magari fa una bella offerta, non chiaramente ottima, perché da un certo punto di vista, quando sai che il giorno dopo o dopo 3 giorni puoi metterti d'accordo, cioè magari un club con il quale, facciamo questo esempio, il Paris Saint Germain crede di avere in mano l'accordo con Skriniar, va bene? Quindi a questo punto non farà mai un'offerta all'Inter da qui al 31 di gennaio. Io faccio l'esempio, l'Arsenal di turno o che potrebbe essere il Tottenham, vede l'occasione e dice guarda, io ti do 25 milioni. Per Skriniar, sempre che Skriniar poi ci voglia andare, perché c'è tutta questa questione poi relativa, no? E a quel punto l'Inter che farebbe? Cioè, è una situazione estremamente complicata, perché magari l'Inter potrebbe essere intenzionata ad accettare, non sa se glielo accetta Skriniar e soprattutto non sa se poi trova in 2 giorni, 3 giorni un sostituto all'altezza di quello che è oggi Skriniar.
Io ho la sensazione che l'abbia perso Skriniar.
Ormai a questo punto, diciamo, l'Inter purtroppo è in una situazione non facile di gestione, perché come si muove, capito, come si muove naturalmente rischia di subire un danno, e quindi
io vi dico pure qui, ma non era meglio cederlo quest'estate?
Ragazzi, loro non hanno ceduto quest'estate,
Perché non l'hai ceduto?
Sennò poi sembra sempre, no, che i dirigenti non siano all'altezza del loro ruolo. Se non l'hanno ceduto quest'estate è evidente che probabilmente hanno avuto dei segnali che li potevano, cioè, quest'estate insomma, ci sono tante cose da raccontare, che se avessero ceduto Skriniar avrebbero preso Bremer, poi Skriniar non è andato via e quindi non hanno preso neanche Bremer, evidentemente forse hanno capito anche che c'era la possibilità di rinnovare, quindi si sono un po' portati in un'altra... non è facile
ragazzi. Per carità, però fammi sentire al volo che ne pensano, imparato, che ne pensi questa qui, vedi magari un errore della società, poteva essere gestito diversamente.
Guarda, io ho una convinzione, l'Inter, come si dice dalla mia parte, l'acqua è poca e la papera non galleggia. Quindi tutte queste grandi possibilità l'Inter di fare...
Per fortuna nello stagno c'è il cigno, però non è scherzo, Gaetano, era la papera, te lo dovevo dire, del cigno.
Hai voglia.
Era automatica, dai.
In banca. E quindi secondo me... cioè. Quando sei in martello batti, quando sei in cudine devi stare, e quindi sostanzialmente è anche comprensibile che il calciatore cerca qualcosa di più ambizioso, e beh, dato che le squadre che lo vogliono, le offerte che gli arrivano, i corteggiatori non gli mancano, è normale che prenda tempo. A me non mi stupisce proprio molto questa cosa. L'Inter deve capire che cosa deve fare da grande sotto l'aspetto societario ed economico, o si assesta oppure comunque deve imparare a fare di necessità virtù, come hanno fatto altri in altri tornei in altri anni.
In Palomeni?
Ma su Skriniar o su Zaniolo?
No, basta, Zaniolo abbiamo detto, no, su Skriniar.
No, secondo me non è stato sbagliato niente, dai, Skriniar. Poi tu lo vedi fuori dall'Inter, io ancora non lo so. Tu dici giustamente, hai detto non si poteva cedere in estate, forse sì, forse no, non lo so, però certamente se tu lo perdi a parametro zero è una sconfitta dal punto di vista, no?
Sì.
Però Skriniar, cioè non lo puoi sostituire, è forte, però se ci sono dei prospetti anche in Europa possono fare possono interessare l'Inter, quindi devono essere bravi secondo me a non sbagliare magari l'eventuale sostituzione,
certo, certo.
Non è si può giocare al calcio anche senza Skriniar, con tutto il rispetto della sua
io penso come te, apposta dico l'avrei dato via quest'estate a quell'offerta, però questo è il mio pensiero, ci mancherebbe. Discreti.
Ma io penso che l'Inter la scorsa estate abbia sbagliato anche fortemente, ma sia stato condizionato da due operazioni in particolare, secondo me. Uno, dal fatto che la Juve stava vendendo De Ligt, e quindi la valutazione di De Ligt, e quindi il discorso anche un po' forse orgoglioso, no? Di dire se De Ligt vale 70, 65, 68, Skriniar non può valer di meno, e questo era il primo punto. E secondo, diciamo, la squadra che era interessata, no? Uno pensa, arriva il Paris Saint Germain, io gli dico mi dai 70 se proprio lo vuoi, o non te lo do, tanto dici tanto quello è un emiro, alla fine rilancia là. Certo, di questa condizione l'Inter è arrivato fino in fondo e poi si è trovata a tutto quel percorso che abbiamo visto, cioè a perdere Bremer, perché l'Inter, poi diciamo una cosa, l'Inter non avrebbe preso Bremer a quasi 50 milioni d'euro come l'ha preso la Juve per scavalcare l'Inter. L'Inter Bremer l'avrebbe presa a meno di 40 milioni.
Sì, è vero.
Allora a questo punto io dico una cosa, se ti accontentavi per 55, che secondo me era già tantissimo per Skriniar, prendevi Bremer e oggi non avevi nessun tipo di questo problema. Quindi questa volta secondo me c'è stato un po' quel discorso orgoglioso di dire se c'è quel giocatore che lo stanno vendendo a quella cifra, perché altrimenti io penso che prima della possibile cessione di De Ligt, se uno avesse detto ti do 50 per Skriniar, glielo saresti andato a portare in spalla, perché non stiamo
Stefano,
parlando di un
calciatore. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, tra l'altro nel progetto iniziale, in caso di cessione di Skriniar a 50-60 milioni di euro a quelli che potevano essere, c'era anche l'acquisto di due difensori, perché il piano iniziale era Bremer più Milenkovic.
C'era.
Vedi. Vabbè, staremo un po' a vedere. Senti, voglio finire un attimo, Stefano, discreti. Prima abbiamo accennato, no? Questa richiesta della procura di Chinei, che ha chiesto 9 punti di penalizzazione, poi vabbè ci sono altre richieste, eccetera. Te che segui molto la Juventus, ti preoccupa? Adesso aspettiamo naturalmente anche la difesa, perché stiamo seguendo.
Aspettiamo aspettiamo di capire se verrà riaperto il progetto, dopodiché capiamo. Ci sarà una sentenza, se c'è una sentenza poi ci sarà un appello, e il calcio fuori dal campo, come ben sai Marco, mi appassiona sempre meno a me, no?
Quindi, sì, pure a me.
Chiaramente commenteremo, se ci sarà la certezza, la Juve verrà penalizzata di 9, 6, 5 punti, allora uno farà valutazione e ci chiederemo, secondo te può ancora andare in Champions? Io ti dirò, guarda sì, vedendo gli scontri diretti, anche nonostante i 5, 6 punti Se invece non verrà penalizzata faremo lo stesso discorso, diremo può rientrare nella lotta a scudetto, quindi in base tra virgolette a quello che sarà la sentenza, ma ad oggi commentare quando non hai la certezza che ci sarà, piuttosto poi ci sarà un appello, piuttosto poi ci sarà tutta una situazione, commentiamo alla fine, certo non è una situazione positiva da un punto di vista mentale, e pensare che non ti generi nessun tipo di conseguenza anche di stress, sarebbe ridicolo dire no ma tanto la Juve è tranquilla, ha fatto gruppo, no, perché ci pensi, perché poi quando arriva una prima sentenza, poi un appello, una cosa, comunque tu sei lì nel tiramolla e non riesci a essere sereno a preparare la partita la settimana, quindi comunque sta inficiando la tranquillità di questo campionato, questo è sicuro.
Vabbè, vediamo un po'. Sentite l'ultimo giro e poi vado in chiusura, visto che parliamo di Juve, pensiamo anche al match che arriva contro l'Atalanta.
Da 5 gol a partita di Hojlund, l'imprendibile Rasmus, abbiamo titolato all'inizio.
4 gol nelle ultime 4 partite, un assist, una facilità di calcio, velocità, tecnica, questo ragazzo veramente sta impressionando. Quindi un giro su questa partita veloce e poi vi saluto, parto da Niccolò Ceccarini. Nick.
Ma io ora sinceramente, per quanto riguarda il discorso di Juventus-Atalanta, è una partita difficile. L'Atalanta sta bene, Højlund sta dimostrando le sue qualità, secondo me Gasperini ha capito che questo ragazzo può ancora migliorare, per cui gli ha un po' tirato le orecchie anche in Coppa Italia, quindi è una caratteristica da parte di questo allenatore. Ma io credo che, insomma, non credo che possa essere una partita spartiacque, perché la Juventus comunque sia nelle ultime 9 partite ha fatto 8 vittorie e una sconfitta, cioè non dimentichiamoci mai quello che è il rendimento di questa squadra, poi fatti bene o male dal punto di vista della prestazione del gioco, però sono punti che contano e sono punti che comunque si hanno permesso alla Juventus di essere oggi, se non ricordo male, no, terza insieme all'Inter con il Milan secondo, quindi questo vuol dire tanto, secondo me, vuol dire che la squadra è solida. Certo, l'Atalanta, secondo me, oggi è una delle squadre che ha più libertà di manovra in assoluto anche a livello mentale. Ha solo il campionato, fondamentalmente, e la Coppa Italia. Dopo tanto tempo non gli capitava una stagione simile e queste sono le occasioni, per certi versi, in cui un allenatore come Gasperini si esalta, perché riesce a lavorare quasi tutta la settimana. Infatti si vede che questa squadra spinge molto di più rispetto anche all'anno scorso, si sente più forte, insomma, sono migliorati in tanti. Per cui la Juve rischia, ma io credo sia sempre favorita.
Favorita, imparato.
Guarda, nella mia vita professionale a volte mi è capitato che la lingua mi pizzicasse in una maniera tremenda, e quelle volte che me lo sono levato a sto pizzicore dicendo le cose che proprio ne
perché,
sento
che cos'è
di dire,
che ti ha pizzicato adesso?
Sono arrivate problemi, qualche querelucce e cosa. Allora io vi dico che la Juventus batte l'Atalanta, sarà una bella partita combattuta, capovolgimenti di fronte, magari un over, gol di qua, gol di là, via discorrendo, e la Juve vince la partita. Se ha bisogno di punti, ha bisogno di andare oltre la, non lo so, probabile, possibile, ipotizzabile penalizzazione, ha bisogno di tornare in Champions League, ha bisogno di varare il corso nuovo, e secondo me la Juventus batte l'Atalanta e va avanti, riprende il ritmo perché deve arrivare in Champions League. Ho detto.
Vabbè, non ho capito il pizzichio, che cos'era, buongiorno, ce lo dirai.
C'era un messaggio dell'116 finale che dice che Gasperini è un grande allenatore, però poi quando gioca contro la Juventus, puntini, aveva scritto.
Che fa?
C'è cioè, l'allenatore ha scritto l'116 finale.
Non ho capito.
Ha scritto, lui l'ha riferito a Gasperini, ha scritto Gasperini si scanserà.
Scusami. Chiedevo cosa ha detto, cosa ha scritto.
L'ascoltatore ha scritto Gasperini buon allenatore, ma quando gioca contro la Juventus si scansa.
Ha fatto riferimento alle solite polemiche, Scanzuolo, queste cose qua.
Sì.
Evidentemente il telespettatore non ha visto i risultati dell'Atalanta contro la Juventus negli ultimi anni. Quindi.
Non l'ho mai fatto.
Quindi non le ha visti. Si è addormentato.
Stefano in Pallomeni, chiudi tu, dai, andiamo in pausa.
No, velocemente, sono d'accordo con quello che ha detto Nick prima. C'è un'Atalanta che sta in forma, libera di testa, con poca pressione, pochi impegni, tra una Coppa Italia, c'era la settimana tipo, quindi ha ritrovato la sua Atalanta, Gasperini, di corsa, battagliera, rimbante, e la Juve dovrà fare una super partita.
Sì, vuole
per parte di questa Atalanta, la vedo così.
Però la Juve nel casino si esalta.
Sì, no, ma io mica dico che perché che non deve fare proprio una partita, cioè Di Maria, devono fare proprio i fuochi d'artificio, altrimenti non vince.
L'importante è che Allegri non schieri Chiesa terzino, quindi.
Bravo, diciamolo, hai visto ieri Chiesa che gol che ha fatto, ragazzi.
Voglio chiedere una cosa, ragazzi, senza provocazione, senza, proprio per capire. E la chiedo veramente con umiltà e affetto a chi gioca a calcio in Pallomeni. No, che discreti non ne capisco, per l'amor di Dio, Stefano.
No, vabbè, però qualche dubbio mi viene pure a me quando lo sento.
No, a parte il scherzo, voglio chiedere in Pallomeni. Si dice, Stefano, scusami, si dice che Chiesa sia stato schierato terzino. Io penso che l'idea di Allegri era quella di partire in quarta, lancia in resta, e quindi posizionare come ala con una specie di 2-1 in attacco, comunque Chiesa in attacco. Quando è partita la gara e comunque il Napoli ha iniziato a fare il suo gioco, a martellare, tutto quello che vogliamo, si è trovato sbilanciato con quel Chiesa là, tanto è vero che poi li ha spostato io. Ma dire che l'ha fatto andare terzino, a me mi pare una forzatura.
Ma come una forzatura, dai, mamma mia, come una forzatura?
Lo posso esternare un pezzino?
No, però come fai a dire che è una forzatura?
Che dai, una partita aperta, che dai.
Terzino non ha giocato,
io questo voglio dire,
difendete l'indifendibile pur di dire andare contro una cosa,
ma perché vai per luoghi comuni?
Dai,
io non ho nulla a che vedere, voglio parlare di calcio, lo chiedo a uno che ha giocato a calcio.
No, per carità,
secondo me quello si è schierato per attaccare con Chiesa al lato,
ma
come, perché non può essere,
ma se non ha mai attaccato da quella posizione, gli ha fatto ma come non gli è riuscito, ma vuoi mettere Chiesa a marcare? Dai, ragazzi,
però sicuramente posso dire una cosa, vai. Sicuramente è stato schiacciato Allegri dall'inizio del Napoli, ma Chiesa gioca alla sinistra, però Chiesa gioca alla sinistra, cioè,
se da Gamani fa gol è 2-2 al primo tempo, alla fine del primo tempo.
No, ma ti voglio chiedere una cosa tattica, voglio dirti, scusami, ma può essere che io voglio, metti il Napoli giocava con Meret quando c'aveva Meret, lo schierava a destra, poi comunque invece l'avversario lo sfondava e lo chiudeva nella metà campo. Ma con Meret, scusami, con Mertens, ma che vuoi dire che Mertens ha fatto l'ala? Oppure metti Kvaratskhelia in un lato, quindi fai differenza, che ha fatto Terzino? No, mi pare una cosa normale, però devi ripiegare, questo voglio dire.
Però io ero curioso, scusami Marco, di sapere da Gaetano gli umori dopo questo 2-2 interno contro
io
la Cremonese.
Io però mi sai, devo salutare, sennò sforo tutto, ragazzi.
Io ero curioso di sapere un attimo. Io dopo tutto in cazzi, perché Spalletti è il più bravo del mondo, sto scherzando.
Ha partito pure l'allarme, hai sentito Gaetano? C'era l'allarme, quello di evacuazione dell'edificio.
Esatto.
Va bene, Nick, ti saluto, a presto,
a voi,
buon fine settimana,
ciao
ragazzi,
comunque scusami, cioè, aspetta, volevo dire soltanto una cosa, da quant'è che non vince
in campionato la Juventus, non batte l'Atalanta dal 2019, c'è solo una vittoria in Coppa Italia nel 2021,
ecco.
e questo è per ricollegarci al messaggio del
infatti, ma io lo volevo leggere perché l'aveva mandato 60 volte,
basta andare su Transfer Market, digitare Juventus Transfer Market, scontri diretti con l'Atalanta, si escono fuori i precedenti.
C'è una vittoria in amichevole,
è molto semplice, lo spieghiamo all'ascoltatore, è semplicissimo, così uno si fa un'idea delle partite. Grazie a Stefano Discreti, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao
Gaetano Imparato, un abbraccio,
ciao a tutti.
Rimani là Stefano, torniamo subito dai.